Lode al Signore sempre. E noi stiamo facendo per le introduzioni alla preghiera del cuore il discorso sul pensiero, sul pensare bene e su come arrivare alla felicità. Proprio chi è andato a messa ieri ha sentito che il santo è colui che vive le beatitudini, l'invito di Gesù ad essere non felici, ma beati, quindi felici alla maniera divina. E avevo intenzione di commentare le beatitudini che tra l'altro si collegano ad ogni chakra. Però oggi è il giorno dei defunti e per arrivare alla felicità noi abbiamo bisogno anche di elaborare i nostri lutti. Tutti noi abbiamo avuto genitori, chi ha avuto anche dei figli, parenti, amici, che ci hanno lasciato e questo lutto tante volte rimane lì. È come dice la parola, è una mosca in un vaso di miele fa andare a male tutto il vasetto, quindi questa mosca bisogna toglierla. E ci sono alcune cose che nella nostra vita vanno tolte. Quindi oggi parleremo, tra l'altro la preghiera del cuore è una sede preferenziale per quanto riguarda la comunione dei santi, perché con la preghiera del cuore noi entriamo nell'altra stanza. Nella stanza, diciamo, dove c'è l'eternità e quindi anche facilmente i defunti. Allora, ho preso sul Nuovo Testamento, più volte ne ho parlato, ho preso proprio il testo dell'Antico Testamento perché c'ha anche dei riferimenti. Il testo è proprio il lutto che troviamo in Siracide 38 e dice questo: Figlio mio, se è morto qualcuno, piangi. Mettiti a lutto e sfoga il tuo dolore, dagli sepoltura secondo le sue volontà e occupati anche della tua tomba. Esprimi tutta la tua amarezza e il tuo intenso dolore. Conserva il lutto come si conviene, almeno un giorno o due per evitare critiche, ma cerca di essere forte nel tuo dolore. Un lungo dolore porta alla morte. E una profonda tristezza toglie le forze, ma anche la miseria provoca un lungo dolore. E tu però non abbandonarti alla tristezza, cerca di vincerla pensando al destino degli uomini, per non rovinare te stesso senza giovare a chi è morto. Come il morto riposa, anche tu vivi tranquillo il suo ricordo. Ora che il suo spirito è partito, trova conforto pensando a lui. È Siracide 38, dal 16 al 23. Allora, se vogliamo fare un cammino verso la felicità, dobbiamo elaborare i nostri lutti. E qui dice, figlio mio, se è morto qualcuno, piangi. Ecco, il piangere, noi abbiamo visto Gesù nel Vangelo che piange due volte. Una volta piange dinanzi alla tomba di Lazzaro, che sembra una sceneggiata, perché sai che dopo lo risusciti, e una volta piange davanti a Gerusalemme. Se noi lo leggiamo in greco, le due parole, i due verbi di piangere, sono due verbi diversi. Il primo, trovante alla tomba di Lazzaro, è un pianto di consolazione. E Gesù, davanti alla tomba di Lazzaro, piange perché ci dice che ogni lutto va elaborato sfogando il proprio dolore, non va trattenuto. Ed è un pianto sommesso, non è un pianto disperato, è un lacrimare. Durante la preghiera del cuore, tante persone vedono, sentono che scendono delle lacrime. Non asciugatevi, tanto siamo al buio, nessuno vi guarda, siamo al buio con gli occhi chiusi, al limite me ne posso accorgere io. Infatti me ne accorgo che qualcuno si asciuga le lacrime. Lascia stare, certo c'è il mascara, poi un po' si vede. Comunque, questo perché? Perché c'è un'elaborazione, un lutto che deve essere pianto. L'altro pianto davanti a Gerusalemme È un pianto disperato, è un altro verbo che dice un pianto disperato dove non c'è rimedio. Gesù dinanzi a Gerusalemme fa un pianto disperato perché dice: Gerusalemme, io ti ho voluto salvare, ma tu non hai voluto, io ti volevo raccogliere come una gallina fa con i suoi pulcini, tu non hai voluto. Ed ecco che di te non resterà pietra su pietra, e così sarà. Quindi un pianto disperato, dove non c'è soluzione. E Gesù poi caccerà via, quando entra nella casa di Gairo, ci sono le persone che piangono per accompagnamento, perché si usava che quando c'era un funerale, un morto in casa, si chiamava qualcuno a pagamento, le famose piagnone, che addirittura avevano sta lacrima facile, che venivano raccolte le lacrime in boccette, poi si mettevano nella tomba. Gesù li caccia via, perché questo tipo di pianto non va bene, un pianto per essere visti, il pianto deve essere sommesso, come quello di Gesù, e dove si elabora e si sfoga qualche cosa. Quindi dice Gesù chiaramente qui: sfoga il tuo dolore, esprimi tutta la tua amarezza e il tuo intenso dolore. Quindi non reprimere le emozioni dolorose. Primo io a volte, cioè non è una cosa buona, quindi bisogna imparare a elaborare, a sfogare e a manifestare le proprie emozioni dolorose. Poi, come dice qui, conserva il lutto come si conviene, almeno un giorno o due per evitare critiche. Lo troviamo con Maddalena. Maddalena, Gesù muore il venerdì, sabato mattina poteva andare al sepolcro, l'avrebbe trovato aperto, per ungere il corpo, ma lei non va per evitare le critiche, perché il sabato non si poteva andare al cimitero, non si potevano fare un tot di passi, quindi per evitare le critiche. Ma questo bisogna andare anche oltre. Quando morì, mi ricordo mio padre, nei vidi sulla cassa da morto un grande cesto di fiori. Io, a me non piacciono i fiori recisi. Detemi, ma perché hai fatto? E ti ha scritto i figli. Ho detto: scusami, io non sono stato interpellato. Stai zitto, per occhi di mondo, la gente così guarda. E queste cose non vanno, cioè non dobbiamo fare le cose per occhi di mondo, dobbiamo fare le cose per l'occhio di Dio. Più volte in questi giorni pregando dice: non guardare, non ti interessare a quello che dicono gli uomini, ma interessati in quello che fai se piace a Dio. E poi dice qua: cerca di essere forte nel tuo dolore. Tutti noi abbiamo dei dolori, ma il vivere cristiano ci aiuta ad essere forte in questa tempesta. Ecco, il Signore ce lo ha ricordato, nelle varie tempeste emotive non bisogna lasciarsi andare, bisogna essere forti. Capisco che bisogna elaborare il lutto, che bisogna un pochettino andarti appresso, coccolarti, però cerca di essere forte, perché qui dice chiaramente: una profonda tristezza toglie le forze, e la tristezza fa male, e non possiamo essere ostaggio di quello che ci accade. Oggi va tutto bene, lode, lode, lode. Domani c'è qualcuno che ci tratta male, o una cosa, o un affare non è andato bene, e allora entriamo in questa tristezza. Non possiamo essere ostaggio delle cose che ci accadono. Abbiamo visto che la gioia è una scelta che va al di là di quello che ci accade, e qui dice chiaramente che porta alla morte un lungo dolore, te ne devi liberare, perché un lungo dolore porta alla morte. E cos'è che ti porta alla morte? Prima ti arriva una malattia, la tristezza, ti arriva la stanchezza, ti provoca affanno, dice qua, e addirittura ti porta alla miseria. Questa è una cosa strana, però qui c'è scritto, questo lungo dolore provoca miseria nella tua vita. Poi magari potrai avere dei soldi, ma vabbè che i soldi contribuiscono a fare la felicità, ma qui vediamo che ci dice appunto che porta alla miseria. Tu però non abbandonarti alla tristezza perché ti può rovinare senza giovare a chi è morto. Ecco, ci manca la mamma, ci manca il papà, ci manca il marito, vabbè, questo ho detto un altro, ci manca qualcun altro e non puoi rovinare te stesso, non giova al morto. Quindi, se tu vuoi bene veramente alla persona che se n'è andata, devi cercare di realizzare te stesso, te stessa, indipendentemente. E dice, come il morto riposa, anche tu vivi tranquillo, il suo ricordo, e trova conforto pensando a lui. Quindi bisogna arrivare alla tranquillità. Non è un caso che il Signore ci ha parlato di non lasciarci travolgere dalle tempeste. Quando muore qualcuno, cambia tutta la vita. E quindi devi cercare di trovare questa amerimenia che è un frutto della meditazione, della preghiera. Vivi tranquillo e trova conforto. Noi che siamo religiosi, dove troviamo questa parola conforto? Lo troviamo nel Vangelo di Luca, e quando Gesù nell'orto del Getsemani si sente smarrito, si sente è vero uomo, è vero Dio, quindi vero uomo, si sente scoraggiato per tutto quello che sta passando, il tradimento dei suoi amici, il fallimento umano della sua missione, anche se capisce che questa è la strada, e allora Dio, il Padre, gli manda un angelo per confortarlo. E il conforto è diverso dall'angelo della consolazione, perché la consolazione è la risoluzione del fatto. C'è questo fatto, quindi la consolazione, trovi la soluzione, mentre il conforto, la soluzione non c'è. Gesù deve attraversare la passione, l'arresto, la passione, la tortura e la morte, però l'angelo gli dà conforto. Alcune cose, è inutile che mettiamo la testa sotto la sabbia. Dobbiamo attraversarle, per attraversare, come l'elaborazione di un lutto, l'angelo del conforto. Mia madre è morta il 15 febbraio, la Madonna del conforto si venera ad Arezzo. Quindi la Madonna del conforto è una Maria che ti sta accanto nei momenti dolorosi. Ti aiuta ad attraversarli, non ti dà la soluzione, ti aiuta ad attraversarli e dinanzi ad una morte non c'è soluzione. Ormai quella persona non c'è più. Adesso lo vedremo nei vari step dell'elaborazione di un lutto. Quindi ti incoraggia a perseverare e a vivere. E questo tu non abbandonarti alla tristezza, lo troviamo. Stessa parola in un altro versetto, sempre del libro del Siracide, al capitolo 30, dove ti dice: non abbandonarti alla tristezza, non stare a tormentarti, perché la serenità interiore fa vivere l'uomo e la gioia allunga il giorno. La serenità interiore, fa vivere l'uomo. Noi dobbiamo arrivare a questo. Il cammino di fede che noi facciamo, il cammino specialmente della preghiera del cuore, è proprio quello di arrivare ad una serenità interiore, malgrado tutto quello che stai vivendo, e al di là della soluzione. Tieniti lontano, cerca di trovare soddisfazione, conforto, tieni lontana la tristezza perché non serve a niente e ha mandato in rovina tanta gente. 30, versetto 30, capitolo 30, versetto 23. Cerca la gioia intima. Nessuna ricchezza vale più della salute e la baldoria di una festa non è paragonabile ad una gioia intima. È bello vivere le feste, una festa ieri sera, una festa stasera, una festa domani, tutte, va bene vivere le feste. Anche Gesù era un festaiolo. Però non vale quanto una gioia intima. La gioia intima ti deriva dalla preghiera, ti deriva dalla meditazione, ti deriva dall'incontro con Gesù. Poi le varie gioie del mondo, tutte buone per carità, nulla da dire, ma nella preghiera del cuore tu ricevi questa gioia continua. Luciano, buonasera, viene dalla Svizzera, quindi il ritardo ci sta, lode al Signore. E continua poi con non abbandonarti alla tristezza. E l'ultimo riferimento è sempre il libro del Coelette, dolce è la luce, ci rallegriamo alla vista del sole. Coelette 11:7. Dolce è la luce, ma la vera luce, ricordiamocelo, è Gesù. Io sono la luce del mondo. Quindi quando noi riusciamo a vedere, e lo vediamo quando Gesù è risorto, gli apostoli videro il Signore e furono pieni di gioia, e quindi la gioia. Godi tutti i giorni della tua vita, perché non sai come sarà il tuo avvenire, ma noi lo sappiamo, il mio futuro è nelle tue mani, quindi tranquilli. Godi la vita, sii felice finché sei ancora giovane. Che significa? Io vedo che qui l'età è un po' alta. E giovane, attenzione, nella Bibbia sono quelle persone che si mantengono giovani, non come Patti Pravo che sembra un leone che si è fatta tirare da tutte le parti. Facciamoci tirare il cuore, mantieniti giovane, scrivo a voi giovani perché avete vinto il maligno. Mantenersi in questa gioventù significa, come i giovani, essere aperti alla vita, essere aperti a un progetto, essere aperti alle sorprese della vita. Le persone vecchie sono quelle che non aspettano più niente e sono quelle, le trovi subito, ma si è sempre fatto così. Quindi, appena ti dico, si è sempre fatto così, levaci mano, nel senso che ormai sono vecchi. Anziani, invece, sono quelli che scoprono. Tu vedi, questi anziani anche col cellulare, ai miei tempi non c'era, o poi ti dicono ai miei tempi, e quando dicono ai miei tempi, quindi mantieniti giovane dentro, mantieniti aperto, e qui dice: segui i desideri del tuo cuore. Non può, ci ha detto la parola adesso, non poggiarti sulla tua intelligenza, ma confida nel Signore. Segui i desideri del tuo cuore, perché ci sono due tipi di desideri. Ci sono i desideri della mente che sono molte volte indotti dalla pubblicità, indotti dalle cose che vediamo, indotti dall'invidia, la gelosia, da quello che vediamo negli altri. E poi ci sono i desideri del cuore. Io lo vedo con me. E a volte desidero una cosa, poi ci respiro sopra e capisco che voglio altro, perché la testa c'ha dei desideri, il cuore ce n'è un altro. Quindi la preghiera del cuore, stasera, se avete un desiderio, mettetelo alla prova, respirateci sopra e vedete se alla fine della pratica di stasera, che sarà una pratica un po' diversa dalle altre, visto che sono i defunti, e vedete se questo desiderio c'è ancora oppure lo trovate modificato. Ricordiamoci, sono desideri della mente e desideri del cuore. Qui dice: segui i desideri del tuo cuore e scaccia le preoccupazioni. Allora, per quanto riguarda un lutto, arriviamo verso la fine, andiamo verso la fine. Per quanto riguarda un lutto, quando muore una persona. E già ho fatto una volta, ci sono 8 passi, stasera ce ne sono 4, c'è lo sconto. E questi 4 passi, per vivere l'elaborazione del lutto. E il primo è la sidelazione. E non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, e il dolore è troppo grande e siamo anestetizzati. E quando muore qualcuno, all'improvviso o altro, siamo anestetizzati e in questa fase, che è breve, facciamo le cose meccanicamente, come organizzare un funerale, come ricevere parenti, come partecipare anche al funerale o alle cose. Questa, ad esempio, io ho celebrato il funerale di mia madre. Ma chi se lo ricorda? Io l'ho rimosso completamente. Sono passati 20 anni e ancora non riesco a ricordarlo facendo la preghiera del cuore ogni giorno. Proprio è un rifiuto totale. Quindi, in questa prima fase, il pericolo per non soffrire, per vivere, per andare avanti, prendi questo dolore e lo metti da parte, che non va bene. Però sono cose inconsce che sono dei meccanismi che noi abbiamo. L'importante poi è vivere. Il secondo step è la ricerca disperata di un legame. Quindi cerchiamo di ristabilire un contatto con il defunto e quindi ascoltiamo la segreteria telefonica oppure se abbiamo delle cose registrate con la sua voce e ci manteniamo questo contatto. Le fotografie, non ne parliamo, le incorniciamo, i vestiti. Che ancora non riusciamo, sono ancora vestiti di mia madre nell'armadio. Ho detto, danni alla Caritas, no, no, devono stare lì come cimelio. Ma che serve? Comunque, questo dovrebbe durare 8-10 mesi, dura ancora 20 anni per alcune persone. E questa ricerca disperata del legame, dicono i psicologi, è una cosa disperata, che non va bene, perché tu cerchi di mantenere in vita una persona che è morta. Quindi non va bene. E questo, diciamo, è il secondo step. Il terzo step è quello della decostruzione, dove prendi atto dell'irreversibilità della morte. La persona scomparsa ci manca sempre di più. Non è vero che il tempo guarisce le cose, non è vero, perché una persona ti mancherà sempre. Devi soltanto continuare la tua vita con questa mancanza. Questa è la fase più lunga e forse più dura, ma è la fase spirituale, dove tu devi prendere coscienza che la persona non c'è più e non tornerà, nessuno è tornato, solo che l'amore non muore. Per noi che crediamo che la vita continua, quindi noi lasciamo il corpo, ma la persona è ancora viva e quindi vive nello spirito. E dobbiamo prendere coscienza che la nostra vita non è più la stessa. La nostra vita dobbiamo prendere coscienza di un'assenza e piangerla, fare, però poi, ecco, la terza devi passare alla quarta. Passare alla quarta significa riprendere il legame con il defunto. E un legame con il defunto che non è più un legame fisico, fatto di fotografie, fatto di registrazioni, fatto di ricordi, ma un legame nel cuore. E noi, le persone che amiamo, abitano e abiteranno sempre il nostro cuore. Quindi, ecco, che so, spero siete andati al cimitero, avete pulito la tomba, tutte cose buone. Per occhi di mondo, non si dica che poi la tomba è abbandonata, ma lì non c'è niente. Dove sono i nostri defunti? Seguono l'agnello dovunque va. Dov'è l'agnello? A messa, stasera, qui in mezzo a noi c'è Gesù. E Gesù non è mai da solo, Gesù è con tutti i nostri defunti, con tutte le nostre anime. Sono qui. Poi il fatto che noi non li sentiamo, che non li vediamo, questo è un altro discorso, ma la cosa bella della nostra fede È proprio questo, che i morti non sono morti, ma come si suol dire, sono più vivi di noi. Ecco la parola che ci è stata data, la benedizione. Io mi ricordo una volta alla Tuil quando facciamo l'effusione, quel giorno io poi quando fanno l'effusione a me sono sempre un po' a disagio perché padre Giuseppe, mi ricordo c'era mia cugina Antonella mezza pazza e Luisella Stella che si era imbucata nel nostro gruppo, una signora che era in lite con me perché voleva essere confessata a tutti i costi, ma sapete che alla Tuil io non confesso. E poi un'altra persona anonima che si spaventava anche a guardarmi. Mi impongono le mani, io ricordo in un attimo, ho sentito l'odore di borotalco, mia madre usava il borotalco prima dell'avvento dei profumi costosi, e si metteva il borotalco e sentivi questo odore di borotalco e vedo mia madre che mi dice ti benedico figlio mio. C'è la benedizione. E stasera è stato bello sentire che i nostri cari stasera vengono a benedirci. Perché vengono a benedirci? Perché la nostra vita sia una vita benedetta, una vita bella, una vita felice, come loro sono felici. Io non ho tante immagini, ma una volta sola ho avuto un'immagine un mercoledì alla preghiera. Del cuore, Gloria, Gloria Croatto, che dice: Io sono beata, beati quelli che muoiono nel Signore. I nostri cari sono beati, sono felici perché sono lì. E allora è un controsenso. Noi dobbiamo guarire questa mancanza. Capisco poi il rispetto per il dolore, però ecco, il rispetto non significa complicità. E quindi stare lì a coccolarti nel tuo dolore? Assolutamente no. Devi uscire fuori e vivere da cristiana, da cristiano, sapendo che la persona cara vive in Dio e in Dio tu puoi beneficiare. Stasera vengono a benedirci, però che so, la nonna Rosetta cosa voleva per te? Felicità. Quindi se tu sei felice, anche lei è felice. Se tu stai ancora a piangere, una rosetta che manca, non penso che a lei fa bene, come dice il libro del Siracide, non fa bene al defunto la tua tristezza. E quindi poi c'è tutta le persone che mancano nella nostra vita e ci interrogano su cosa posso cambiare per migliorarmi, se queste persone sono fiere di me, mia madre fiera di me, mio padre fiera di me e così via. E vivere, allora sentire se c'è qualcosa che non va, dobbiamo fare in modo per sentirci più fieri. E poi, quindi, stasera. Entrando nel cuore, noi penseremo alla persona che vogliamo benedire o prendere la benedizione e quindi vedremo la gratitudine in tutto, ma questo adesso lo vedremo nella pratica. Quindi questa è l'introduzione.